Benissimo, signori, allora a me incombenza di aprire i lavori di questa, di questo convegno sul codice del turismo e la tutela del consumatore, che è il convegno che organizza il Centro Studi Giuridici sui diritti dei consumatori, che è organizzato qui nell'ambito del Polo Scientifico dei Dati Interni, che da tanti anni sta operando diciamo, con grande fervore, con grande capacità, sotto la guida del professor Mezzasoma, che non ha voluto aprire i lavori ma ha voluto lasciare a me questa incombenza. Io non posso che sottolineare come con grande forza noi stiamo cercando di portare avanti questa iniziativa anche in momenti che non sono facilissimi, e per questo vorrei tra l'altro ringraziare la Camera di Commercio, che in questo momento è rappresentata dal suo Presidente, che è qui e che ci ha aiutato a portare a compimento l'operazione anche quest'anno di questo convegno. Vorrei ringraziare la Fondazione Cassa del Risparmio, che è rappresentata qui dal Presidente Fornaci, che aiuta in maniera consistente e da tempo, finanziando numerose attività di ricerca, tutto il polo scientifico dei dati interni, ma in particolare l'attività del Centro Studi Giuridici sui diritti dei consumatori. E devo dire che il lavoro del professor Mezzasoma e di tutto il gruppo, e di tutto il gruppo internazionale, devo dire, che si è riuscito a coagulare intorno a queste attività, da un punto di vista accademico credo che ripari abbondantemente, se posso permettermi, l'attenzione che viene dedicata da questo territorio, perché il tipo di risultati, la qualità e lo spessore delle attività che vengono prodotti, oggi ne ha presentato anche un volume di atti molto importante, e il punto che viene fatto ad ogni convegno su una tematica precisa sono sicuramente un riferimento nell'ambito dei diritti dei consumatori, e quindi sicuramente onorano il sottoscritto come presidente della struttura che ospita e la facoltà di economia nell'ambito della quale vengono sviluppati questi lavori. Quindi buon lavoro, grazie a tutti quanti e grazie per tutto il lavoro che state facendo. Arrivederci.
Aggiungo molto volentieri ai saluti del prorettore professor Burascano, in premessa un forte saluto ai giovani studenti che vengo qui in sala. Lo dico non solo perché probabilmente i loro illustri professori gli hanno consigliato di partecipare, ma lo apprezzo perché sono proprio loro le domani, in funzione di quello che l'università ci dovrà dare come nozione, e non solo, dovranno essere e debbono essere la colonna portante dell'economia, indipendentemente dai ruoli. Sono certo che i giovani iniziano a capire, anche di fronte alla pochezza delle promesse che noi possiamo mantenere, i giovani debbono iniziare a capire che la svolta dipende soprattutto da loro. L'università li può avviare verso questa strada, e quindi non dovete scoraggiarvi, dovete soltanto rimboccare le maniche per una nuova generazione economica, politica, diversa da quella che fino ad oggi non solo abbiamo dovuto dare delusioni, ma che noi probabilmente abbiamo un po' sufficientemente sperperato. Ecco, io apro nei confronti dei giovani con questo augurio, con questa speranza di rivedere fiorire questa nostra Italia in un modo diverso. Ai saluti iniziati voglio aggiungere un ringraziamento. Ho qui vicino a me con molto piacere il professor Burascano, il rettore dell'università. Non basta, insieme a lui, tutti i professori della facoltà di economia. Perché? Perché sicuramente il connubio tra università, camera di commercio, categorie datoriali e mondo del lavoro in particolare, in questa fase, in questo territorio, sta svolgendo un fatto. Questo è uno dei tanti Oggi c'è la dimostrazione palese nei tanti compiti che l'università può compiere. Non c'è soltanto industria, non c'è soltanto sviluppo economico condizionato da fattori di grandi fatturati, c'è anche questa branca che è di una importanza vitale per l'economia, specialmente in questo momento, che questo settore alberghiero, dell'accoglienza, cioè praticamente tutto ciò che è il consumo, deve avere anche lui una visione diversa e una trasformazione. Visione diversa dipende dalla cultura di chi gestisce, e quindi questo probabilmente sarà più difficile poterlo realizzare, ci vorrà del tempo maggiore, perché quegli egoismi di cui prima ho fatto riferimento sono stati purificati, per cui certi sviluppi non sono potuti avvenire. Allora è bene che anche il mondo imprenditoriale dei settori che voi oggi tratterete abbia a che fare delle modifiche, perché chi consuma, e questa già, deve essere educato in un modo diverso, deve essere accolto in un modo diverso, deve essere apprezzato in un modo molto diverso. Cioè è il sistema, significa far sistema su tanti argomenti, significa far sistema nell'economia, perché si cresca tutti indipendentemente di contatti di lavoro. E sembrerebbe strano parlare in questi termini, ma oramai credo che il cambiamento vero della logica di questo momento storico debba basarsi su questi elementi, non tanto su governi nuovi, governi vecchi, commissariamenti, illustri professori, no, siamo noi che dobbiamo cambiare il sistema, capirlo, cambiarlo e impostarne uno nuovo. Sicuramente i vari argomenti hanno un carattere giuridico e non voglio entrare nel merito. Nel merito ci entreranno gli illustri professori, perché indubbiamente hanno una platea neanche di poter essere ascoltati. C'è un altro elemento che è importante, la partecipazione dei professionisti o commercialisti e consulenti. Già al Presidente Pezzantini, in altre occasioni, scusate ma l'introduzione mi piace farla nella sua totalità, per accentuare il valore di questa conversa. Il ruolo del professionista è cambiato radicalmente, deve cambiare se non lo è cambiato, ha un compito diverso, di stare vicino a chi fa impresa, non come consulente per prendere la faccenda perché lo chiama, ma semplicemente se è vero che la crescita culturale di colui che esercita un'attività è talmente tale e tanta, affinché questa sia ancora più evoluta, più alta, deve essere un consulente di crescita per l'impresa stessa. Le capacità, perché non tutti siamo capaci a fare tutto, e quindi ecco, anche qui serve un sistema nuovo, diverso, che crei rete affinché l'economia abbia una valenza diversa. Ecco, è la raccomandazione che faccio sempre in tutte le circostanze ai settori commercialisti, perché loro, vicino alle imprese, non si devono soltanto stare soltanto e come intermediari dell'ufficio imposte, delle entrate, di qualsiasi ente, ma devono essere consulenti in previsione e in prevenzione di uno sviluppo diverso dell'impresa stessa. Quindi, con questa diciamo introduzione e con questa speranza di cambiamento che alla mia età è difficile poterla trasmettere, però la vedo, la sento e deve essere attuata. Con questa speranza io vi auguro un buon lavoro e grazie per quello che potete fare.
A me il compito di portare il saluto della facoltà di economia e a tutti i partecipanti e i complimenti ai relatori di questa giornata di studio che si sono impegnati ad affrontare sapientemente tematiche molto importanti in un settore particolarmente significativo per il nostro paese. Voglio fare due brevi riflessioni. La prima, l'Italia che è stata per tanti anni, direi fino al 1970, la prima destinazione al mondo del turismo internazionale, ha cominciato la propria discesa, ahimè, ai noi purtroppo, all'inizio degli anni 90, per poi vedersi scavalcare dalla Cina dopo il 2005. Prima riflessione. Seconda riflessione. Dato che noi siamo anche dei quantomani di bilanci, abbiamo voluto verificare, e quello dirò meglio oggi pomeriggio, durante la mia relazione, da un tema piuttosto significativo, nel senso che oggi parleremo di flussi e di fini lucrativi di queste imprese turistiche. Dicevo, se andiamo a vedere i volumi che in questi ultimi anni hanno segnato questo settore, ci rendiamo conto che circa i 90 miliardi ogni anno, con un valore aggiunto che si colloca intorno al 70 miliardi all'anno, cioè circa il 5% del nostro PIL. Questo a voler significare quanto è importante il settore di cui oggi noi cercheremo di studiare, approfondire, analizzare almeno sotto i profili più significativi, che diceva Cipriccia, sono il presidente Cipriccia, sono da ricondurre sicuramente verso quelle che sono le tematiche di ordine giuridico, ma c'è anche un profilo di carattere aziendale e c'è una comparazione molto significativa con altri paesi. Dico questo perché oggi si avverte l'esigenza di sollecitare in questo particolare comparto l'attivazione di nuove politiche che devono essere importate, tenuto conto della rilevanza che tale settore riveste nell'ambito dell'economia nazionale, da un lato, ma anche della difficile situazione competitiva che ormai da anni il nostro paese viene penalizzato rispetto ad altri principali competitor. Perché il turismo possa diventare, e questo ce lo vogliamo tutti, un forte traino dell'economia e locale e nazionale, ci sono da dibattere alcuni problemi che qui rappresento e che sicuramente verranno approfonditi durante la giornata di studio. Ne segnalo alcuni. La destagionalizzazione del settore, la territorialità del settore, la piccola dimensione delle nostre aziende che operano in questo settore, che si associano a una criticità gestionale, visto che siamo davanti anche a studenti della facoltà di economia, criticità gestionale ed operativa che investe le nostre piccole imprese che operano nel settore turistico, la difficoltà di accesso al credito, la scarsa diversificazione dei prodotti e dei servizi, le scarse risorse che vengono destinate agli investimenti, l'insufficiente formazione professionale e, non ultimo, la criticità soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture, da ricondurre in particolare ai trasporti. Tutto ciò, in tutto ciò si riassume il tema della perdita di competitività di questo particolare settore. E documentandomi un momento sull'indice di competitività turistica del World Economic Forum, mi vado a leggere che l'Italia, su 124 paesi che sono stati monitorati, si trova al 116° posto per quanto riguarda la competitività in termini di formazione dei prezzi, e si trova al 55° posto in termini di infrastrutture. Ma, e visto le tematiche di oggi, credo che una breve riflessione debba essere fatta in merito al turismo culturale, che in qualche modo ci sentiamo più vicini. L'arte, il patrimonio arte e cultura del nostro paese rappresenta, è rappresentato da 193 gallerie, 209 aree archeologiche, 3200 musei, fra quelli a livello locale e quelli privati, 41 siti iscritti, siamo il primo paese al mondo, ci sono 41 siti iscritti nel patrimonio dell'umanità. Ma, e qui è necessaria una breve riflessione, e ripeto, spero che venga poi ripresa dai colleghi, credo che sia necessario, almeno nel nostro paese, intervenire sul patrimonio culturale italiano perché possa generare una maggiore redditività. Gli aziendalisti si stanno interrogando di molto intorno a questo problema e ci stiamo chiedendo quanto di questo debba essere, continuare ad essere pubblico e quanto invece debba essere privato. Naturalmente dico privato perché potremmo pensare un po' tutti a ciò che avviene negli Stati Uniti, senza nulla parafrasare, però sono segnali che vanno raccolti, soprattutto dal nostro punto di vista, e bisogna guardarci dentro, studiare, credo che sia un settore, come diceva il Presidente Cipizza prima, che può offrire, soprattutto a voi giovani, delle opportunità, non venite, in particolare in un paese come il nostro. Ma ciò che ritengo essenziale è che in Italia non appare ancora del tutto compiuto il passaggio da una concezione di patrimonio destinato alla conservazione e alla concezione di un patrimonio invece destinato ad attrarre e creare, creare conoscenza, che oggi è, diciamo, l'espressione vera che può generare crescita. Sappiamo oggi quanto è importante fare in modo tale che il nostro paese possa crescere per poter avere quelle condizioni sociali, economiche che una nazione come la nostra credo che si meriti. Desidero infine rivolgere un sentito ringraziamento al professor Lorenzo Mezzasoma, che ancora una volta ha voluto dare a una giornata di studi come l'attuale un profilo internazionale. La facoltà tutta deve essere nei suoi confronti veramente profondamente riconoscente. Grazie.
Buongiorno a tutti, faccio gli onori di casa dal punto di vista di corsi di laurea della facoltà di economia e vedo fortemente presente, questo mi può solo far piacere, molti studenti che ho smesso di torturare non più tardi di qualche mese fa, come sanno bene, e quindi è ovviamente un piacere essere qui per portarvi i saluti dei nostri corsi di laurea della facoltà di economia qui presenti su Terni. Quella che oramai è una sorta di tradizione nel mese di maggio in cui si tiene questa giornata di studio del Centro Studi Giuridici sui diritti dei consumatori, per cui come primo doveroso ma sentito atto non posso che ringraziare il collega amico Lorenzo Mezzasoma, non solo per quella opera infaticabile e preziosa che svolge nell'ambito del centro, ma anche per quello che fa dentro il nostro corso di laurea, che quindi è qualcosa per me di particolarmente importante. Naturalmente voglio ringraziare tutti i insigni autorevoli relatori che vengono anche da altri atenei, oltre che appunto da università estere, e che ci onorano qui della loro presenza. Ai ringraziamenti e agli apprezzamenti va aggiunto quello per la presenza qui autorevolmente rappresentati al massimo livello della Camera di Commercio di Terni e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Ricordo che il Centro Studi è attivo, nel senso proprio più vero della parola attivo, oramai da diversi anni, nel corso del quale ha svolto e coordinato una intensa attività di ricerca sul tema dei diritti dei consumatori. Il tutto con pubblicazioni, contributi scientifici di tutto rilievo. E questa attività prosegue nonostante la difficoltà nel reperire risorse, che è una difficoltà che ormai sappiamo affliggere in generale l'università e le sue iniziative. Non voglio entrare nel merito, non ne ho le capacità di quello che è il tema della giornata di studio, ma nella veste di presidente dei locali corsi di studio tengo ancora una volta a ricordare che oramai siamo una presenza consolidata su Terni, oramai abbiamo compiuto oltre 15 anni, e questo convegno è un segno tangibile, oltre che tradizionale, come ho detto prima, di questa presenza su Terni. Spesso non siamo molto visibili stando nel colle a fianco di Terni, però ci sono queste ed altre occasioni in cui scendiamo a valle e in cui facciamo capire che in città c'è una presenza, spero apprezzata, spero utile, di una facoltà di economia. Però ecco, nonostante ciò, forse oggi più che mai dobbiamo interrogarci sul senso della presenza di una facoltà di economia anche nel contesto ternano, dove abbiamo ben operato. Attenzione, non sto ragionando sul se, questo non voglio più metterlo in dubbio, sto ragionando sul come, deve essere presente una facoltà di economia in questo tipo di contesto. Quello che ritengo portiamo su questo territorio, oltre a una pregevole attività di ricerca, e qui lo stiamo per vedere, è anche un valido, a mio avviso, percorso formativo in materie aziendali, economiche e quantitative, per l'appunto giuridiche. Tutto a vantaggio, come mi auguro, della città. Sappiamo tutti le difficoltà finanziarie non solo in cui si dibatte il nostro Ateneo, ma più in generale il sistema universitario, e tutto si innesta in una situazione paese non facile, a tutt'oggi densa di incognite, nonostante i grandi progressi che sono stati compiuti in questi ultimi mesi. Proprio in questi ultimi mesi, se dovessimo individuare due parole che sono state pronunciate con maggior frequenza, e dovremmo dirne due: rigore e crescita, e vengono spesso messe un po' in antitesi l'una all'altra, quasi fossero inconciliabili. E allora, non voglio volare troppo alto, torniamo sul nostro contesto, come si calano queste parole nel nostro piccolo ambito dei corsi di laurea presenti su Terni per appunto la facoltà di economia. Sul fronte del rigore, scusate la battuta, abbiamo dato, forse fin troppo, nel senso che se ci razionalizziamo un altro po', potremmo stramazzare letteralmente, insomma, il professor Burrascano lo sa bene, insomma, quindi il contributo abbiamo dato, scusate, ma va detto. Però non è questo il problema, dobbiamo chiederci in questo microcosmo se abbiamo dato un contributo alla crescita. Allora, la risposta che mi viene di dare, che può sembrare strana, è che a mio avviso mi auguro di non aver dato un contributo alla crescita. Il contributo spero lo abbiamo dato allo sviluppo, non è la stessa cosa. Oggi non si sottolinea forse abbastanza la differenza tra l'uno e l'altro. Stiamo parlando di due modelli distinti. e io spero, mi auguro, ma ritengo appena di essere smentito, che noi qualcosa di concreto qui l'abbiamo fatto per lo sviluppo, e soprattutto umano, di coloro che hanno scelto i nostri percorsi formativi. Quindi di conseguenza qualcosa di positivo per l'economia e la società di questo territorio. Scusate, ma cenno brevissimo. Cosa significa crescita economica? Perché poi si usano le parole qualche volta senza ragionarci sopra, senza capire cosa ne viene, da dove viene, scusate, questa parola. Allora noi potremmo definirla come la capacità del sistema economico e dei suoi attori di incrementare la disponibilità dei beni e servizi necessari per soddisfare i bisogni della popolazione. Questa è una definizione che potremmo dare, quindi incrementare il benessere. Ma attenzione, benessere è condizione necessaria ma non sufficiente per il bene comune. Quindi un modello di crescita, progredire significa aumentare il PIL, questo dio pagano, questo idolo dei nostri tempi. Poco importa delle condizioni ambientali in cui ci si trova, poco importa se c'è una distribuzione equa della ricchezza, poco importa se esistono condizioni democratiche, realmente democratiche, nella vita pubblica, poco importa della qualità della vita delle persone. E allora dobbiamo ragionare su un modello di sviluppo, e questo a mio avviso lo dobbiamo fare ognuno nel suo ambito, ma poi crescendo come paese. E allora i pilastri dello sviluppo, forse non abbastanza ricordati, anche se sono parole che sentiamo, sono equità, cioè pari opportunità di accesso, partecipazione, quindi partecipazione e decisione a democrazia, sostenibilità, nel senso che l'accesso alle opportunità deve essere assicurato alle generazioni future, e infine, siamo i comunisti, produttività, non va dimenticato. Quindi la crescita in questo quadro non è fine ma mezzo, solo una delle componenti, che deve essere temperata con altre esigenze. Conosciamo paesi che sono molto orientati alla crescita e magari si crede che poi questo favorirà istruzione, sanità, equità automaticamente, certe condizioni necessarie, ripeto, non sufficienti. Pensate alla Cina, sta crescendo, continua a crescere. Vorrei sapere quanti di voi, posti davanti al bivio, risponderebbe: ma vuoi abitare in Cina, vuoi andare a vivere in Cina o preferisci rimanere in Italia? Ovviamente senza nulla volere alla Cina molti mi risponderebbero, penso quasi tutti, voglio rimanere in Italia. E allora cosa può fare, tornando appunto al modello dello sviluppo, cosa può fare l'università e l'istruzione in generale? Formare i nostri studenti nei saperi tecnici e professionali, comunque quelli che sono più direttamente utili al successo economico, è certamente importante, ma non è solo questo. Noi dobbiamo riuscire a dare loro capacità di ragionamento e di critica, capacità di riflessione e di dialettica, capacità di affrontare e risolvere i problemi anche rompendo schemi e dogmi, che magari ci possono oggi sembrare le poche certezze che ci sono rimaste, ma forse dobbiamo andare oltre queste poche certezze. Quindi io dico sempre ai nostri studenti, e colgo questa piacevole occasione per ripeterlo, che il loro risultato più importante non è il memorizzare, l'imparare le nozioni, che pur gioco forza nelle varie materie che vi insegniamo dobbiamo trasmettere, ma nel capire il metodo di studio, nel capire del saper affrontare i problemi, nel ragionare con la propria testa, nel saper mettere in discussione anche quello che vi dice il docente, non ha la verità assoluta. Ma se questi studenti riescono in tutto questo, hanno fatto un grosso, un grandissimo passo in avanti nel loro percorso formativo. Spesso loro, immagino, vedono la laurea un po' come il traguardo, l'obiettivo, e in funzione di quello danno significato al proprio impegno. Sto studiando, sto frequentando perché voglio laurearmi. Ma abbiamo purtroppo imparato dalle notizie su TV, giornali, che le lauree si possono anche acquistare. a prezzi tutto sommato anche abbastanza competitivi, dovrei dire, insomma, nulla di tremendo. In realtà, ragazzi, quello che conta veramente è il percorso di formazione, non il traguardo. Attraverso questo percorso potrete diventare delle persone migliori, oltre che più istruite. In un viaggio, concludo con parole non mie, sono parole di Coelho, noto scrittore e poeta brasiliano, in un viaggio non è importante la meta, ma il cammino. E quindi camminate, avviatevi, fate questo percorso. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
L'importanza della, dal professor Mossolone, l'importanza della interazione con il territorio, in particolare qui abbiamo la voce del presidente dell'Ordine dei Lettori Commercialisti, il dottor Pier Santini.
Grazie, grazie professore. Innanzitutto saluto anche la collega di Perugia, Marcella Gandani, che ahimè è ammalata, quindi con grande dispiacere non può essere presente. Vorrei partire dalla bellissima definizione che ha dato il presidente Cipiccia della nostra funzione. Consulenti di crescita, consulenti di sviluppo, se posso interpretare, presidente, e da sempre, da quando ho assunto questa funzione, ma anche da prima, la propensione del dottore commercialista, non solo, vorrei auspicare di tutti i professionisti, di tutte le categorie professionali che naturalmente gravitano intorno alle attività produttive, debba essere proprio questa, non tanto prestatori di meri servizi, perché purtroppo oggi il nostro tempo è assorbito da funzioni che hanno ad oggetto quelli che chiamiamo adempimenti inutili, che sono un rilevante costo per l'impresa, almeno per quanto ci riguarda, ma soggetti investiti di questa funzione siamo noi, che dobbiamo far sì che l'impresa, l'attività produttiva del imprenditore in particolare, possa intravedere quella vision, possa avere quella visione di scenario nel settore in cui opera, e da qui una nostra funzione non solo di interpreti della norma, ma di interpreti degli scenari che si vanno a prefigurare sulla base delle nostre conoscenze tecniche, delle nostre cognizioni di base. E tutto ciò a maggior ragione quando andiamo a considerare le caratteristiche qualitative, ma prevalentemente quantitative, delle imprese italiane. Io ho ripetuto in diverse occasioni quella che è stata la nostra piccola analisi, anche grazie ai dati forniti dalla Camera di Commercio, non solo, dall'INPS, sulla provincia di Terni. Terni, come credo tutti voi sappiate, è una realtà territoriale nella quale gravitano diverse multinazionali, e si potrebbe ben immaginare o ben pensare che la maggioranza dei lavoratori dipendenti nel settore privato trovino occupazione in queste aziende. Il dato sorprendente nel 2009, con riferimento a dati statistici 2008, a dati estratti dall'INPS, incrociati con i dati rilevati dalla Camera di Commercio, dalle loro Camere, hanno dato evidenza di una realtà completamente diversa. Il 67% dei lavoratori dipendenti trova occupazione, o meglio dire all'epoca trovava occupazione, forse oggi ancora di più, in imprese che occupano meno di 25 addetti. Ciò a dire che il dimensionamento dell'impresa, anche in un contesto territoriale così caratterizzato, è un dimensionamento estremamente modesto dal punto di vista dimensionale. E quindi l'impresa deve essere adeguatamente assistita, non esistono funzioni interne all'impresa che possano attendere a queste esigenze. né tantomeno esistono funzioni all'interno dell'impresa, e questa è, che possano in qualche modo e maniera attendere a carenze normative o a eccesso di normativa, questa iperfetazione normativa a cui molto spesso noi assistiamo, o comunque una normativa frazionata, capillare, che sì, spiega molto, ma al tempo stesso, almeno a sommessa e modesta interpretazione di un dottore commercialista di provincia, in genere molti più dubbi e forse molti più contenziosi. E qui ricordo sempre la funzione professionista in genere, consulente di crescita e di sviluppo, non, come dire, con riferimento agli amici avvocati che vedo molti presenti in sala, prestatori di servizi, cioè tant'altro, una citazione, insomma, sì, è una buona attività, è l'attività principale dell'avvocato, ma forse sarebbe una migliore attività quella di una consulenza adeguata per lo sviluppo e la crescita dell'impresa. E questo trova naturale fondamento in un principio fondamentale, naturale dell'economia, che è il cosiddetto principio di selezione a prezzi. Io parto da questo concetto, perché è un concetto che ho qualche memoria molto remota ormai degli studi universitari, però ricordo che questo principio sostanzialmente afferma che in un mercato in cui c'è una rilevante asimmetria informativa tra operatore economico e consumatore, metto le virgolette perché io ritengo consumatore anche una micro e piccola impresa in tanti contesti, che cosa accade? Se non c'è un'adeguata regolamentazione in quel settore, nel tempo l'operatore economico corretto se ne va e rimangono solo operatori economici scorretti. Allora, partiamo forse da una concezione di tutela in generale che tenga considerazione anche di questo principio di base del naturale economico, cioè che tenga conto di questa esigenza di una adeguata regolamentazione del mercato. Oggi forse assistiamo a un momento molto particolare che non ha precedenti. Certo però che questi principi appaiono disattesi dal legislatore o comunque non adeguatamente considerati o non adeguatamente ponderati per il loro valore. E forse questo mio modestissimo contributo anche ai lavori di questo convegno, per quanto posso accorrere, senza sollevare critiche alcuna, non avendone peraltro nemmeno le qualità, ma con riferimento alla recente riforma e alla recentissima decisione della Corte che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni articoli di una riforma che forse dava una, diciamo, rivisitazione organica di un settore, economico di massima rilevanza, e credo che sicuramente oggi il professor Canzoni darà evidenza quantistica, per così dire, degli aspetti importantissimi. Il settore del turismo credo che sia il settore che rilasci il maggior valore aggiunto sul territorio ed è quindi strategico, è forse la migliore opportunità di sviluppo che ha la nostra economia, e quindi tuteliamolo adeguatamente. Da ultimo, intendo ringraziare il professor Mezzasoma Lorenzo, che è, con il quale abbiamo intrapreso un percorso così per scommessa qualche anno fa, ma cerchiamo poi di ragionare insieme anche ai professionisti. Per questo lo ringrazio tantissimo, ci ha coinvolto, avremo occasioni con l'università di collaborare ad altrettante iniziative, con attività, io la voglio ben definire, di volontariato e di passione, perché di questo si tratta. Ringrazio l'università, rappresentanti in questo contesto, e tutti presenti un augurio agli studenti che è anche un monito, di cercare di vedere e di studiare con quella che io chiamo ottica tridimensionale. Non studiamo a memoria, cerchiamo di capire quello che studiamo, cerchiamo di comprendere quello che studiamo. Grazie a tutti.
Vorrei chiedere al Presidente della Fondazione Cassa di Spagna, il Dottor Fornaci, se ci vuole dare un saluto. Grazie per la presenza.
Bene, buongiorno a tutti. È con vivo piacere che porto un saluto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni Marmi che vorrei rappresentare. La nostra fondazione è stata sempre molto vicina all'università da quando è venuta a Terni, ma è molto. Ringrazio il Provvittore Piero Burrascano di avermi dato questa opportunità. Logicamente la nostra fondazione è vicina non solo spiritualmente ma anche materialmente all'università e anche presso Mezzasoma, di cui ringrazio l'invito, ha dato un contributo notevole per lo sviluppo dei suoi studi. Mi rallegro di lui perché ha saputo creare questo circolo di scienze studi giuridici e l'ha esportato in collaborazione con docenti spagnoli, no? Che sono presenti e con cui abbiamo avuto l'onore di stare al palazzo dell'ambasciata a Roma lo scorso anno. Quindi rallegro della sua attività e della sua curiosità. Lui ha sicuramente un'empatia, riesce a fare il gruppo con la sua semplicità e di questo lo ringrazio molto. Per dire in due parole i numeri, possiamo dire che anche quest'anno abbiamo partecipato fortemente al mantenimento dello sviluppo del Polo Ternano, contribuendo, devo fare un po' di propaganda, scusate, contribuendo al sostegno economico di 6 ricercatori. 6 ricercatori, come sapete, la legge di Bologna impone un piano triennale per cui mi trovi un importo di spesa di circa 900.000 euro. Allo stesso tempo abbiamo ancora supportato questo Mezzasoma con due corsi di studio e sicuramente ne sarà un ottimo uso. Un ringraziamento a tutti e una giornata di buon lavoro. Grazie a tutti voi.
Benissimo, io credo che sia il momento di dare la parola all'animatore di tutto questo, Lorenzo, professor Mezzasoma.
Grazie. Sono ormai 7 anni che noi ci troviamo qui a Terni. Sono 7 anni che ci troviamo a parlare di tematiche consumeristiche in un'ottica di protezione del consumatore debole e il consumatore. Abbiamo iniziato ad occuparci dei codici di settore, che siamo in un luogo soffermati sul codice del consumo, poi sul codice delle assicurazioni private. Abbiamo dovuto necessariamente trattare tematiche assai importanti come quelle della forma, che avevano un impatto importante nella tutela del contraente debole, e adesso ci occupiamo di un altro codice del settore, il codice del turismo, e io per questo veramente di cuore ringrazio tutti i relatori italiani e stranieri che si sono resi disponibili a partecipare a questa giornata. Il codice del turismo è un provvedimento che è stato criticato moltissimo, un provvedimento sul quale è intervenuta, anche se per profili non di carattere civilistico, la Corte Costituzionale, ma un provvedimento che ha anche aspetti positivi. Tra questi spicca il danno alla vacanza rovinata, la disciplina del danno alla vacanza rovinata, e è doveroso segnalare che proprio 5 giorni fa la Cassazione, l'11 maggio del 2012, con la sentenza 7256, è intervenuta in un'ottica di correzione ulteriore del viaggiatore e ha detto che tutte le volte che si accerta un inadempimento da parte dell'impresa turistica, il danno della vacanza rovinata è immensa. Quindi voglio dire, vedete quanta attenzione e quanto è importante che finalmente si sia giunti ad una disciplina del danno della vacanza rovinata. Ma l'esigenza di tutela del viaggiatore, questa scelta di occuparci di questa tematica, è stata fatta da me, ma anche dal Comitato Tecnico del Centro, anche per due ragioni. Una ragione di ordine pratico. Il momento di crisi di impresa impone di soffermarci in modo particolare sulla tutela del viaggiatore. Voi non immaginate come la primavera araba di poco tempo fa ha determinato una crisi significativa delle imprese turistiche, degli operatori, dei tour operator, e come anche pochi mesi fa migliaia e migliaia di turisti si sono trovati in difficoltà nei paesi della sponda, per esempio del Mediterraneo. E quindi l'esigenza di individuare profili di tutela di questi soggetti e anche di far sì che il profilo assicurativo sia un profilo sempre più vivo e efficace risponde a un'esigenza di vera tutela dei contraenti deboli. Questa è la prima ragione. La seconda ragione, qualche volta a me è stato detto, ti devi radicare più sul territorio. E come già autorevolmente ho rappresentato, il turismo è un valore aggiunto per l'Umbria e per te. E oltre a questo io ho avuto veramente l'onore, che mi fa veramente piacere, di trovare nella Camera di Commercio con il suo presidente, permettetemi, con la dottoressa Piandoro, nonché l'Ordine dei commercialisti, degli enti disponibili ad affrontare queste tematiche ed affrontarle a tutela del contraente debole, perché tutelare il contraente debole significa poi assicurare anche un'adeguata concorrenza tra imprese a livello paritario e sviluppare le imprese. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Ma vi devo dire anche qualcosa sulle idee che ci sono in cantiere con riferimento al nostro centro di studi giuridici sui diritti dei consumatori. Seguendo le preziosissime indicazioni del professor Pietro Berlingeri, professore emerito dell'Università di Stanio, nonché presidente della SILDICE, maestro di tanti civilisti, e portando ancora più avanti quello che è il nostro osservatorio di giurisprudenza ormai attivo nel centro da alcuni anni, abbiamo preso la decisione, speriamo che andrà a buon fine con il fascicolo 1/2013, di fondare una rivista, Le Compiute. Una rivista che andrà ad analizzare, e questo servirà spero molto agli operatori del settore, ai professionisti, una rivista che andrà ad analizzare le principali decisioni dei vari tribunali dell'Umbria. E quindi con la collaborazione, gli auspici anche di importanti istituzioni, l'Università degli Stranieri di Perugia, rappresentata autorevolmente dal professor Giovanni Paciullo, l'Agenzia del Territorio a livello nazionale, il dottor Roberto Gili, gli Ordini dei Commercialisti di Perugia e Terni, la Corte d'Appello di Perugia, la presenza del dottor Massimo Riccelli. Noi andremo, spero, e riusciremo a fare questa rivista che servirà anche come momento di ricerca di bisogni, e questo lo faremo sotto, ne sono sentitamente grato, la guida del mio maestro, il professor Vito Rizzo, che sempre ringrazio. Ma da ultimo permettetemi due notazioni. Intanto io devo ringraziare chi permette, sia sotto un profilo amministrativo gestionale che sotto un profilo economico, alle nostre iniziative, e quindi in primo luogo il professor Pietro Burrascano, che è sempre attentissimo al centro di studi giuridici sui diritti dei consumatori, nello specifico la Camera di Commercio, l'Ordine dei Commercialisti, i nostri sponsor, la Fondazione Carit, e nonché i giovani collaboratori guidati da Federica Mazzasette, che stanno sempre attenti e lavorano per noi. Ma prima di lasciare la parola ai relatori, vi devo dire che, come ha preannunciato il professor Bucascano, quest'anno non ci troviamo, la coincidenza voluta in realtà, di presentare oggi il volume che contiene gli atti del convegno del 2010, la tutela del consumatore assicurato tra codice civile e legislazione speciale. un volume che siamo riusciti a pubblicare grazie all'intervento e al sostegno integrale della Fondazione Caritas, per questo va detto, perché la verità è questo punto difficile, e con riferimento a questo volume, che contiene contributi di molti civilisti italiani e stranieri, io gradirei dare la parola al professor Agustino Luna Serrano, che è con noi, professor Luna Serrano, che tra l'altro deve ricevere i complimenti di tutti, in quanto pochi giorni al suo sono avuto la terza laurea honoris causa, questa volta in Spagna. Quindi prego, professor Luna Serrano, di prendere la parola. Grazie.
Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno signore del tavolo. L'ultimo volume della collana Consumatore Oggi, della Cassa Editrice Essi, raccoglie gli atti a cura dei professori Gianfranco Cavazzoni, Luca Di Nella, Lorenzo Messasoma e Francesco Rizzo, del convegno Bernano sulla tutela del consumatore assicurato, organizzato due anni or sono dal Centro Studi dei diritti del consumatore. Fu in questo convegno, svoltosi in questa sede il 29 aprile 2010, che il collega Carlos Manunquero de Montes, io e me, presentò poche settimane prima della sua improvvisa e prematura scomparsa la sua ultima relazione congressuale. Ora i sentimenti di amicizia che verso di lui nutrivano gli organizzatori dei nostri incontri annuali sul diritto dei consumatori hanno voluto che alla memoria del professor Manunquero de Montes fosse proprio dedicato il libro che raccoglie gli atti di quel convegno di due anni fa. L'amicizia del professor Lorenzo Messasoma, che con tanta cura e passione prepara e dirige i nostri incontri internazionali, nei quali vuole sempre la presenza di professori spagnoli, ha fatto che io, a titolo di amico e non soltanto di collega del professor Manunquero, prendesse la parola dopo il saluto delle autorità accademiche e dei rappresentanti degli ordini professionali e della Casa di Risparmio, per ricordare l'amico ed il professore che oggi non è più con noi. Dal momento che egli fu nominato presidente della Giunta Arbitrale di Consumo della Catalogna, il professor Manunquero si interessò intensamente, e non solo dal punto di vista pratico ed applicativo, ma anche sul profilo dal punto di vista dottrinario, della tutela del consumatore, e fu proprio a mezzo della sua costante partecipazione ai nostri annuali convegni internazionali che egli approfondì e presentò le sue ricerche sui diritti del consumatore. Come spagnolo, come professore, per tanti anni collega suo nell'Università di Barcellona, e come amico del professor Manunquero de Montes y Bernet, che tanto bene si sentiva quando veniva all'Università di Perugia, mi congratulo nuovamente dell'iniziativa di dedicare questo bel volume alla sua memoria come segno di riconoscenza al suo operato scientifico e nel contempo come dimostrazione di affettuoso ricordo alla sua persona. Grazie.